Megaphone è una trasmissione radiofonica di Radio Cooperativa.
Megaphone.
In onda ogni mercoledì dalle 22 alle 24. A cura di Luca Barisan, Leonardo Lopez, Livio Sandu.
Padova, dirò anche dove si sono installati i vari membri. Poi c'è Alessandro Fiori che è il cantante ed è della provincia d'Arezzo esso stesso e vive a Firenze, diciamo che lui rientra nella norma, si è spostato di poco. Poi c'è Michele, tasterista di destra, il signore con la barba che sembra Schubert.
Pardon, di mano destra, di orientamento politico a destra?
No, neanche per idea, no. No. No, è che a vederci sul palco noi abbiamo due postazioni di tastiere, okay. Una a destra e una a sinistra.
Bene.
Rispetto al pubblico, chiaramente. Lui è quello che rispetto al pubblico sta a destra.
Quindi lo vedremo a destra venerdì.
Sì, esattamente. E lui è della provincia di Arezzo, vive a Bologna. Ma già adesso mi sto cominciando a perdere io, però allora poi continuando, c'è Gianluca Giusti,
sì,
che è tastierista di sinistra.
Sempre in riferimento alle vostre postazioni sul palco.
E rispetto alle nostre postazioni sul palco, ed è di Verona,
bene,
veronese, e vive a Bologna. Mancano
Rocco
all'appello
Marchi.
Rocco Marchi, che è il chitarrista bassista, perché noi non abbiamo chitarra e basso separati, ma abbiamo uno che suona entrambe le cose. Così perché ci vogliamo distinguere,
certo. Non bastasse
di Verona, vive a Milano.
Bene, e poi manca Enzo
Cimino. Il batterista, che è Enzo Cimino, ragazzo di Messina che si è trasferito a Bologna.
Ecco, quindi
dove in realtà ha trovato molti amici.
Gravitate nel centro nord, però se vogliamo c'è un pezzetto che arriva da più lontano.
Sì, no, infatti facendo media veramente Bologna, e infatti Bologna è diventata la nostra sede d'azione, insomma.
Siete come i Wuming più o meno,
magari.
Per me siete mettetela questa in MP3 nella parte peggiore, siete come i Wuming musicali, siete una
bellissimo.
Senti
in realtà di Wuming non so come mai, c'è un grosso fascino, esercita un grosso fascino nei nostri confronti, soprattutto dal punto di vista dei lavori spesso meta sullo scrivere, sono molto trasversali, sono proprio un classico combo di controcultura.
Infatti dietro lo scherzo c'è qualcosa che penso davvero a questo proposito. Infatti so che molti hanno sonorizzato il loro romanzo e mi chiedo quando e se per caso prima o poi affronterete delle cose colte come provare a sonorizzare un
beh
del...
oddio boh.
Boh, chissà,
hanno fatto credo di Yo-Yo Mundi.
Sì, esatto, 54.
Sul libro di Wuming 1.
Poi ci ha provato qualcun altro, proprio ieri credo sia andato una session alla Radio Nazionale, un gruppo jazz che ha fatto una reinterpretazione. Comunque, vabbè, torniamo invece a venerdì. Allora, venerdì ci presenterete, proprio come vi ho visti io in libreria nel presentare...
No,
ahimè, peccato.
No, cioè, nel senso, siamo sempre noi, e quindi c'è più o meno siamo sempre noi... No, però no, avremo gli studi in mano, sarà il concerto
vero e proprio
nostro, tipico, cioè, in realtà un concerto di taglio più rock.
Certo, allora spieghiamo ai radioascoltatori che perlomeno da Melbook a Padova, poi credo anche nell'altro circuito di presentazione, hanno portato in giro
erano così.
Questi signori, una cosa godibilissima, con tanto di manifesto letterario, politico, musicale, che peraltro dovrete ritoccare, visto che adesso il grande centro vi sta reinghiottendo, ci vorrà un centro musicale più che la Forza Italia musicale.
Ma noi speravamo di doverlo abbandonare, perché noi abbiamo concepito Profit Now in un periodo molto caldo da questo punto di vista, e lo stiamo... speravamo che fosse abbastanza caduto in un punto di rottura che poi portasse... a non essere più attuale in qualche modo.
Certo.
Ecco.
Invece per il momento è ancora attuale.
Invece è ancora attuale, sì.
A meno che non si riaffaccia una balena bianca. Vi avevo lasciati da qualche parte nel mosaico regionale. Dove vi siete incontrati storicamente? Casella autostradale, Roncobilaccio?
Roncobilaccio. No, in realtà siamo... diciamo ci sono due tronconi fondamentali nel gruppo che erano dei microgruppi di ex compagni di liceo, ovvero i tre toscani, cioè io, Michele, Alessandro, cioè io e il tastierista di Piazza, il cantante, eravamo del liceo musicale di Arezzo, abbiamo fatto praticamente tutto il percorso liceale insieme, e gli altri due veronesi, Gianluca e Rocco, invece avevano fatto il liceo classico su a Verona. Poi per motivi vari il gruppo è nato a Bologna, nella fattispecie, cioè nelle persone di Alessandro, Michele e Gianluca, tre damsiani.
Era il Dams, la colpa, sì, di tutto è il Dams,
è
sempre.
Il Dams, tra l'altro ci sono ancora dentro, cioè a parte Alessandro che ha mollato, gli altri due sono ancora lì.
Ho capito. Sapendo quello che purtroppo è costato ad Andrea pazienza, io vorrei invitarli a laurearsi in fretta e cercare, no, ma scherzi a parte, magari potessero offrire musicalmente quanto avrà offerto dei fumetti. Correva l'anno quando vi siete...
Correva l'anno fine anni 90, diciamo... Cioè, allora, ricordo nettamente il primo concerto, che poi era in formazione quartetto, però Gianluca, Michele, Alessandro e io sono giunto un pro secondo momento, fu nel novembre 99, 24 novembre 99 a Firenze.
Ok, quindi
quello fu la prima esibizione dal vivo, però a quei tempi c'era poco e nulla, insomma.
Non c'era ancora questa sorta di magma musicale?
No, era tutto molto naif, come dire, molto astratto. Cioè, in realtà alla fine facevamo le canzoni di Alessandro, che comunque sono ancora la linfa principale che stiamo facendo adesso, stirace prese così buona la prima, e io che facevo un po' di stupidaggine con i fiati.
Ho capito.
Però era un buon embrione, insomma. Poi da lì, dopo 6-7 mesi, si è aggiunto Rocco come chitarrista bassista, e dopo un anno e mezzo è entrato il batterista, e da lì, quindi dal 2001 in poi, abbiamo cominciato a avere un po' più coscienza del gruppo, insomma, nel senso proprio come siamo adesso.
Nel carattere naif delle origini c'era già la cifra ironica e surreale che vi portate dietro?
Oh sì, quella era...
L'humus.
Era l'humus, sì. Ma come... Sì, è la cosa fondamentalmente da cui siamo partiti. Sì, c'era molta trasandatezza, molta ironia, molto surrealismo, insomma. Trasandatezza è la parola giusta, credo, cioè veramente molto lasciato al caso anche molte cose.
Certo. Tanto che quando vi ho visti presentare il lavoro in libreria, mi sono chiesto se non siete stati in bilico fra musica e teatro, cioè quasi gruppo più da palcoscenico teatrale, come peraltro ne ho visti molti di italiani, di bravissimi, che vivono proprio di questa dimensione.
In realtà Michele e Alessandro, che sono appunto i due, cioè Michele appunto è quello che negli showcase che abbiamo portato in giro adesso, presentando Profit in Now, era un po' il banditore, insomma, c'è la parte da Leone, e lui insieme al nostro cantante Alessandro hanno avuto esperienze teatrali da adesso.
Vedi che ci ho colto anni. Qualcos'altro.
Sì, no, loro si hanno fatto, cioè noi quattro siamo goffi, impacciati, disastrosi, cioè facciamo schifo dal punto di vista teatrale.
Non dire così, Enrico, che sennò venerdì io cerco di fare di tutto per riempire il parco, fra l'altro, che è anche un luogo piuttosto bello dove suonerete.
Ma presente, sì, ma sulle mura.
Sì, posizionato dietro il vecchio glorioso stadio padovano.
Dove accanto allo stadio c'è l'unica strada che ho visto all'inglese. Ma dove ci hai fatto caso?
Ah sì, è vero, perché i sensi di marcia, una delle tante rivoluzioni cittadine, hanno portato, è vero, hai ragione.
Prima potrebbe girarci un film, credo, in lingua inglese.
Oppure potresti girarci un video, qualcosa magari prima di comparire venerdì.
Sì.
Insomma, il viaggio cominciato nel 99, diciamo che arriva a maturazione secondo te con questo lavoro o è solo un'altra tappa?
No, questo lavoro ultimo che abbiamo fatto, ovvero Prof. Di Nao, chiude un ciclo.
Chiude un ciclo?
Seriamente. Cioè, faremo probabilmente da ottobre in poi un bel periodo di stop con i concerti e di lavoro in studio. Come non abbiamo in realtà mai fatto, perché noi abbiamo suonato praticamente in continuo. Abbiamo testato i pezzi dal vivo prima di fare il disco, cioè abbiamo sostanzialmente fatto sempre attività dal vivo e molta propaganda live, insomma.
In effetti io confesso anche, ho letto poi nelle note, non mi ero reso conto, il disco era stato registrato in presa diretta nell'arco di poco più di una settimana,
sì,
d'agosto dell'anno scorso. Quindi di getto, buona la prima oppure
buona la terza?
Buona la terza, beh, insomma, un buon risultato. Buon risultato comunque, e peraltro in un teatro, quindi
sì.
Adesso non so se per l'acustica, perché spesso i vecchi teatri, non so se sia vecchio quello di Monte San Savino, offrono delle acustiche particolari che non rinfacciamo.
Beh, sì, era per l'acustica fondamentalmente, perché è un teatro all'italiana classico, insomma, con il poltroncino di velluto, ci abbiamo dormito là dentro, tra l'altro, ci eravamo fatti le nicchie.
Con le gomme appiccicate sotto di epoche storiche.
Beh, in realtà sono stato ristrutturato.
Le hanno tolte, capito? Peccato.
Era una specie di copia, di facsimile di quello che potrebbe essere un teatro dell'Ottocento. Però comunque, insomma, gli assomigliava.
Certo.
Sì, è fondamentalmente per l'acustica. Avevamo la possibilità di averlo gratis, vada bene, gratis. È per quello che l'abbiamo fatto lì, insomma.
Certo.
Poi il paesino di Monte San Savino, faccio pubblicità turistica, molto vicino tra l'altro alle mie zone, è bellissimo.
Ah, per cui...
È la patria di San Savino, credo che sia un architetto, non so bene.
Sì. Ah, no. Sì, certo, certo.
Ed è vicino a, insomma, a tutte le bellezze della Chiana, molto vicino ad Arezzo, quindi a Pio della Francesca, al Vasari, insomma,
sì,
è una zona molto bella.
Giustamente evocativi anche da un punto di vista artistico,
sì,
non
sì,
tanto
sì.
Come la pianura padana che in realtà tu abiti abitualmente.
Ah, io adoro il Polesine.
Ecco, io credo che il tunnel è molto più lungo di quel che pensassi, perché se ti piace Padova ma adori il Polesine, allora...
Ma ha a che fare con dei fuori di cervello, cioè.
Sì, sì, no, ma me ne sono reso conto, ma infatti è una delle cose che apprezzo di più. Allora, i fuori di cervello hanno deciso di chiudere un ciclo con questo lavoro. Parliamo di chiudere un ciclo anche dal punto di vista della scrittura musicale o un ciclo perché si chiude un ciclo della vostra vita e stop?
Si chiude un ciclo della nostra vita e stop. Da un certo punto in poi non so cosa faremo. I nostri progetti sono anche vari. Quello il primo che abbiamo in mente è quello di fare un disco per l'infanzia, cioè fare un vero e proprio disco per bambini, come avevano fatto, insomma, Endrigo e Vinicius de Moraes.
Caspita, questo è molto ambizioso come progetto.
Molto, è anche molto difficile, perché l'auditorio è inesorabile. Cioè, i bambini di 2 anni, 3 anni, 4 anni sarebbero indietro totalmente il disco, e sono difficilissimi.
Anche perché, mentre qui una delle cose che amo di più è la vostra scrittura musicale, poi mi dirai chi è che, penso tu in parte, ma chi scrive, chi si arrampica su questi nonsense surreali, pensare a una scrittura per l'infanzia che non sia quella dello Zecchino d'Oro, è una sfida improba. Molti scrittori si sono cimentati in libri per l'infanzia con esiti disastrosi. Perché si pensa che se uno è un bravo scrittore per adulti lo sarà altrettanto per i bambini. Siete i primi che sento, musicisti anche giovani anagraficamente, che provino a scrivere un disco per bambini, però magari poi, fra virgolette, che possa parlare anche agli adulti, poi può essere...
Credo che sostanzialmente se il disco per bambini è un bel disco per bambini, è perfetto.
Posso sapere,
anche
perché il bancomat ce l'hanno i genitori, non i piccini di 2-3 anni, quindi...
Perciò deve piacere quanto mai le mamme.
Cioè, soprattutto le mamme.
Ma in realtà noi siamo ancora abbastanza giovani da non avere figli. Ma sta spuntando in quell'là il desiderio di paternità, perché sono sotto i 30, però insomma siamo anche vicini. Cioè. Vorremmo farlo prima di diventare effettivamente papà, per avere una prospettiva un po' sbilenca, cioè quella del desiderio paterno, senza avere le rogne della paternità.
Ma soprattutto anche per avere una buona babysitter, per quando avrete davvero dei figli, perché gli piazzate il CD e poi uscite allegramente con la
cosa. Guarda che cosa ti avevamo preparato, un figlio. Ecco.
Qualche anno fa, avevamo già pensato a te con questo.
Sì,
ma va bene il discorso di scrittura per l'infanzia, mi chiedo però tutti gli strati di storia musicale, anche piuttosto nobile, che vi portate dietro, come trasleranno, perché per esempio dicevo prima ai radioascoltatori, per quanto un profano come me possa comprendere, ma in un brano come Trova Rubato ci sono parecchi elementi, da un finale che mi ricordava fra Steve Reich e Terry Riley a citazioni di, se non sbaglio, Azzurro, L'Internazionale o altro. Tutto questo è impegnativo.
Certo.
Chi ve l'ha fatto fare?
Chi ce l'ha fatto fare? Tutte le mattine nel piano. No, in realtà, dico sempre la realtà, ma non c'è mai niente di
in realtà c'è poco.
Sì. No, siamo, visto che siamo sei persone, tutte e sei piuttosto vivaci dal punto di vista creativo. In realtà le canzoni le scrive Alessandro, quasi tutte sono di Alessandro, a parte alcune composizioni collettive tipo Forza Musica e un altro paio che sono nel disco, e noi altri del gruppo ci divertiamo a guastarle, ma in maniera estremamente spontanea. Noi non siamo un gruppo che fa tanto uso di partiture, insomma, cioè, siamo molto ricco, strumenti suoniamo, normali. Il fatto che essendo sei, e tutti e sei molto diversi dal punto di vista anche delle provenienze, di ascolti, di gusti, di esigenze, di carattere, non se ne parla, confluiscono in maniera abbastanza fluida, in maniera anche spesso sovrapposta, cose apparentemente spettacolarmente contrastanti.
Enrico, scusa, ti interrompo perché purtroppo la tua voce, che già all'inizio andava e veniva, comincia a sentirsi davvero a scatti. Sono sicuro che non è un effetto voluto.
No.
Adesso ti sento più distintamente.
Veramente?
Ok, adesso ti sento bene. Ora ti sento bene. Ora non ti sento più. Benissimo, abbiamo risolto i pochi problemi. Ci siamo ascoltati qualche altro frammento delle vostre conferenze. E devo dire che siete stati un po' crudeli, Perché vi siete divertiti a giocare col gatto col topo, solo che avete schiaffato questo concetto di musica componibile in bocca, credo, a speaker come me, di radio però sicuramente più famose, a qualche intellettuale, ho riconosciuto qualche soggetto con cui siamo venuti in contatto anche noi, e qualcuno si è lasciato andare davvero ad affermazioni che potrebbero poi testimoniare in un processo contro di loro.
Certo.
L'avete fatto consapevolmente? Avete preparato tutto? Oppure...
No, guarda, allora, premettiamo, la musica componibile è un pretesto. E di qui non ci piove, ma forse si capisce anche. Cioè, che non vuol dire niente, perché la musica sostanzialmente è tutta componibile.
Un po' come le cucine.
Un po' come le cucine.
Passami.
Anche la più scrausa è componibile.
Certo.
No, molto spesso la gente ha detto cretinate. Proprio lo dico francamente perché è stato uno dei testimoni, insomma, delle interviste. Anche noi siamo dei grandi intervistatori, però c'è da dire che molto spesso la gente ha detto cretinate. O comunque giocare spesso sui generi e avere davanti un gruppo che ti puzza di giochino, che ti fa il giochetto, che insomma sta facendo un'operazione più che musica e basta suonare, gli stai un po' sul cavolo, perciò ti rispondono a volte in maniera un po' idiota. E quindi noi abbiamo tranquillamente utilizzato ciò che naturalmente si è arrivato.
Certo.
Poi altre volte invece no, soltanto che essendo tutto un pretesto, quello che ci interessava era simulare la bolgia delle conversazioni che si fanno intorno alla musica, che spesso è totalmente sconclusionata.
Certo, ma più che simulare l'avete proprio messa in scena.
Abbiamo messa in scena, sì. Perfettamente in scena. Sì, questa era l'idea, e in un certo senso, anche se spesso le varie conferenze non hanno un grande fascino, interesse compositivo, a parte alcune che secondo me non sono niente male, sono perfettamente riuscite nel loro intento, cioè quello. Poi ho fatto caso in realtà che sono, visto che è un doppio album è piuttosto lungo, a volte stranamente le chiacchiere funzionano da cuscinetto.
È vero,
in cui
vero.
Un momento ti può anche distrarre, insomma. Un po' è veramente l'effetto radiofonico.
Un po' come la pubblicità in mezzo a certi film.
Un
cioè,
po' come la pubblicità in mezzo a certi film.
Hai bisogno per andare a far pipì, se non ci fosse cosa fai? Blocchi il... No, non puoi... Però, scherzi a parte, io l'ho programmata proprio in sequenza e devo dire che il risultato è notevole. Non so se qualche altro gruppo avesse già fatto un tentativo del genere con facendo parlare qualcun altro di sé, della propria musica, ma devo dire che... Non so se dal vivo portiate anche questo, credo di no, perché
no.
Si tratterebbe...
No, perché non è, cioè, l'idea più banale è quella di riutilizzare quelle cose lì col campionatore, fare, cioè non ha senso.
Certo, diventerebbe forse
meno... No, ma dal vivo, poi abbiamo, cioè da quando abbiamo ricominciato la tournée abbiamo anche un po' cambiato le varie cose di scaletta, lì noi facciamo semplicemente il nostro concerto, con più o meno velata la nostra predisposizione di lotta politica, che comunque non è la cifra stilistica principale, in questo disco compare molto, perché appunto era il periodo, eccetera. Anzi, in un certo senso, non so come mai, forse magari è una mia idea malsana, però ci sono delle cose qua e là che sono stranamente un po' profetiche per la storia d'Italia, tipo il Papa. Noi finiamo col Papa il disco.
E fra l'altro ci sono citazioni anche nel booklet religiose, fra virgolette,
sì, cioè,
fotografiche.
Sì, considera che siamo toscani in buona parte, quindi c'è tutto un sarcasmo a volte abbastanza corrosivo.
Sì, che mi ricorda un po', com'è quel giornale?
Il Vernacoliere.
Il Vernacoliere, esatto. Infatti mi ha fatto pensare questi fotomontaggi fra Padre Pio e il Pretzel, che è un altro grande protagonista politico, uno dei pezzi più belli e politici e malinconici che abbia mai ascoltato. Due minuti secchi che raccontano storie come chissà, potevano raccontarle forse a inizio secolo davanti al fuoco, a proposito di vicende vecchie della storia lontana.
Certo.
A parte che poi a me evoca anche Homer Simpson, che adora i Pretzel, però... sì, cioè,
siamo sempre sull'America.
Esatto.
È molto strano, sì.
Però è vero, la cifra politica del vostro disco è chiaramente intellegibile, però non pesa nel complesso sul disco in sé, cosa che non è facile, perché specialmente molti gruppi, ne abbiamo passati molti, che vogliono fare comunque della cifra politica un pezzo del discorso metamusicale, finiscono per farsi soffocare.
Certo.
Non c'è nulla di tutto questo, direi.
Vabbè,
che
ma secondo me il parlare sia d'attualità che insomma in generale di politica nella musica, il discorso è piuttosto complicato in realtà, anche perché ci sono varie scuole di pensiero. Ci sono quelli che pensano che lascia stare l'attualità nella musica e pensa piuttosto a parlare di sentimenti e di cose più importanti. C'è gente invece che considera invece l'impegno politico una cosa importante anche da dire in musica. Sono varie scuole che arrivano, cioè discorsi che arrivano da chissà quanti anni. Noi crediamo sostanzialmente che il linguaggio politico, come quello sarcastico, quello ironico, oppure quello invece semplicemente sentimentale, siano linguaggi.
Certo.
Siano linguaggi e non identificazioni. Perciò sono cose che si possono usare se sei abbastanza divertito da usarli, insomma.
Certo. Sempre per rimanere nel discorso del metalinguaggio, e tornando ai Wuming, se ti è capitato di, oltre a leggere i romanzi di Wuming, che sono romanzi politici, però non si fanno soverchiare dalla cifra politica, quando loro parlano di politica allora sì, diventano grevi, spesso nelle mailing list e nei loro siti diventano esplicitamente politici. Ecco, molti dischi finiscono per diventarlo,
certo.
Nel vostro non lo è assolutamente, forse per questa atmosfera surreale, tanto per citare uno dei conferenzieri che parlava di patafisica, in qualche...
sì,
però meraviglioso è quello che diceva che il nonsense è un'invenzione borghese, ma non so se dicessero certe frasi per cercare di passare alla storia anche loro, per avere loro 15 minuti di celebrità.
Non lo so, non credo, comunque quello che dice quella cosa lì è tale Cesare Basile.
Sì, che fra l'altro è un cantante che a me piace.
Cioè, sì, ma che era molto ubriaco e sì, anche molto strafottente quando sì, ci intervista. Perciò ha lanciato un po' di discorsi un po' così, un po' cattivi, un po' buttati là sul concetto di no. Sì, la mia domanda diretta non era neanche cos'è per te la musica componibile, perché questa è la domanda canonica che abbiamo fatto a tutti. Da Peter Emmill fino all'amico di sotto casa, insomma.
Sì, ma in solo che galleria
lui invece una domanda precisa, sì, che era su, che verteva sul nonsense, e quindi lui è partito con un panegirico in cui sosteneva che il nonsense era un, cioè annullando così, che ne so, un po' di scrittori come Gogol, che, che comunque nonsense, cioè nonsense ha dato linfa a un sacco di scrittori del Novecento, non è una roba che può annullare così.
Diciamo che il tasso alcolico induce molti ad affermazioni che poi smentirebbero da sobri, probabilmente.
Sì, sai che non ho mai sentito tanto sto disco, quindi...
Ecco, volevo chiedere appunto, cioè, qualche reazione, perché poi, insomma, ci sarà stato un... A parte le liberatorie, adesso non so se le abbiate tutte oppure...
Allora, del famoso cantante romagnolo...
Chi è? Scusa, yeah, perché non c'è...
Ma sì, lo dico, non che senso.
Dai, dillo.
È Samuele Bersani.
Caspita.
Lui ci aveva chiesto espressamente... Anzi, è stato anche difficile perché non voleva... devo poi chiedere la liberatoria alla mia casa editrice. Non si sa mai... No, l'importante è che non mettete il nome perché potrei avere delle rogne. Poi ci abbiamo messo un noto cantante romagnolo. Però alcuni sì ci hanno chiesto un po' di robe già. Poi abbiamo fatto firma niente. Gazzè, ad esempio, non ci ha chiesto nulla. Cioè, è stato lì... 40 minuti di chiacchierata. Ho molto simpatico, non ci ha chiesto un cavolo di niente. Ma non ci chiede niente Peter Emmill e John Parish, perché ci deve venire a chiedere qualcosa?
Sì, no, ma immagino, ma pensavo che molti non avrebbero poi acconsentito, visto poi il complessivo utilizzo del...
ci sono stati un paio di episodi buffi, perché però sono a priori, diciamo. Allora, John DeLeo si era rifiutato perché trovava una cosa un po' imbarazzante, non sapeva bene cosa fare, eccetera. Salvatore Sarrino, che è stato il mio maestro di composizione per un periodo, cioè ho fatto un masterclass con lui, mi si era sonoramente rifiutato al telefono, vabbè, non ci stava questa cosa, e poi mi ricordo che avevamo anche tentato di contattare un po' di gruppi dell'area prog anni 70, un po' più decaduti, ecco, tipo Le Orme. Mi telefono un giorno Mickey Day Rossi.
Gli impatti della vita, le cose della vita, quello non l'hanno controllato, tutto il resto
no, non ne sapevo granché, mi stai dicendo una cosa nuova, però vabbè, sono particolari, ecco. Vorrei dire che sono pazzi perché siamo in radio, però
certo.
Diciamo che sono particolari.
Diciamo che poi, cioè, oltre alla reazione loro, immagino anche che vi si sia creato, cioè, per un feedback per voi, cioè tante l'immagine di molti musicisti, magari anche compagni di pezzi di strada inconsapevoli, che abbiano rivelato una parte di sé inaspettata anche per voi, insomma, suppongo.
Sì, abbiamo conosciuto le persone un po' meglio, diciamo così, anche di quelle persone che magari si parla in maniera un po' strana, un po' trasversale.
Certo. A quanti non farete più il regalo Natale?
Come?
A quanti non farete più il regalo Natale? Non manderete più la cartolina da Riccione?
No, non lo so, no, a pochi, in realtà, sono stati tutti molto gentili.
Certo. Comunque...
In realtà tutti disponibili, mi ha fatto anche delle chiacchiere molto lunghe, da Manuele Agnelli a Franco Fabri, insomma, sì. Gente che è stata molto gentile, insomma.
Comunque, ricordiamo che se non erro, in formato MP3 si potrà trovare l'intero contenuto sul sito trovarobatto.com.
Esatto, questa è la nostra missione. Cioè, in realtà noi il Centro Studi per la Musica Componibile, che è appunto un altro pretesto, grasso pretesto, poi sono tutti i pretesti che sappiamo noi, cioè, non è che la gente ci conosce tanto, sono molto
vi conoscerà.
Però comunque l'idea era quella di continuare a fare interviste ancora, per poi fare anche dei lavori su quello, cioè costruire addirittura dei radiodrammi sarebbe stata la nostra idea.
Bellissimo, sì.
Cioè fare dei colloqui, delle situazioni becchettiane, dei colloqui completamente improbabili, Soltanto che ci abbiamo avuto un po' tante robe da fare, quindi ne abbiamo un po' smesso.
Ma potrebbe essere un'idea per una sorta di stati generali della musica, una cosa del genere, eh?
Beh, quello era un po' un tentativo di ciò che riguarda l'indipendente, l'indie,
esatto,
italiano. Quello di fare quello che abbiamo fatto su Profit, in realtà, cioè fare una specie di stato generale, conta tanto quante persone possibili di quel,
certo,
settore lì, e di gruppi anche un po' rappresentativi.
Ma soprattutto che non fosse solo un discorso su quanto costano i CD e che non ci sono,
no,
le etichette,
certo,
indipendenti, perché ormai insomma questa è, ma qualcosa che con la surrealtà arrivi a scavare certe verità inconfessate del,
sì,
del,
diciamo che c'erano, sì, stai dicendo anche delle robe tu, insomma, sì, erano, gli intenti erano vari e potenzialmente anche inespressi, comunque l'idea era molto, cioè l'idea secondo me è ancora germinale, cioè se ne possono fare ancora tante di cose in quel senso lì. Comunque sì, tenteremo di mettere tutto scaricabile in internet
prima o poi, insomma,
almeno da settembre
ci sarà.
Ma noi vorremmo, oltre che mettere anche le interviste, mettere tutta la nostra discografia, insomma, tutti i dischi che abbiamo fatto, tutte le cose che abbiamo fatto, dalle compilation a tante altre cose. Alla fine noi di dischi in 4 anni di attività effettiva avremmo fatti 7.
Che comunque tutti i radioascoltatori potranno trovare venerdì in vendita, immagino.
A parte Porto Bella Illusione, che è il nostro primo album, e Domino Dorelli, che è il nostro secondo album, perché sono finiti e nessuno ha mai pensato di farne una ristampa.
Prima o poi magari. Senti una cosa, tornando alle domande serie, sono rimasto sorpreso dal fatto che trovate, citate 3 compositori inconsapevoli,
mm-hmm,
all'interno del booklet, quando mi aspettavo che non citaste nessuno in particolare, proprio perché sono tante le interferenze musicali. Mi dai un motivo per ciascuno dei 3, confessando anche la mia ignoranza sul secondo, che non mi sfugge.
Sì, non ho il libretto, quale fare?
Allora, Francis Poulenc,
ah, Poulenc, sì, certo,
Entis, che non ammetto la mia ignoranza grassissima, e gli Stormy Six, vabbè, questi.
Ah no, ma non semplicemente perché usiamo dei campioni.
Ah, per questo, no, pensavo ci fosse un riferimento,
no.
Perché gli Stormy Six sono citati anche in uno dei frammenti della conferenza, no?
Sì, c'è Franco Fabri che parla,
che dice che erano cose che potevano fare gli Stormy Six.
Sì, anche noi abbiamo cercato di trovare un nome, perché una musica che non ha un nome è sempre problematica, perché lui tra l'altro ha fatto dei libri sul genere, cioè lui è uno studioso proprio sul,
sì,
genere,
sì, molto,
generale, scusa il bisticcio,
di quelli mattoni anche talvolta sul,
sì, infatti, vabbè, insomma, come tutti gli studiosi,
certo,
non sono proprio, cioè sono proprio la creatura da chi studia quelle cose lì,
non è quel rumore che ti puoi leggere in bagno oppure sull'autobus,
no,
col trafiletto,
per quanto album bianco che invece è una specie di diario delle sue esperienze con i Stormy Six ed uno spaccato molto bello degli anni 70 mondiali, insomma, sia europei che no, è bello, è narrativo. Invece quello che studia proprio la cosa e il suono in cui viviamo mi sembra sia un libro, non mi ricordo se pubblicato da Feltrinelli, comunque che parla proprio strettamente sul concetto di genere, fa delle analisi anche specifiche sulla forma canzone, insomma, è uno studioso, perciò,
certo.
Ma loro compaiono lì dentro come campionati, con quelli che fanno il Padre Eterno, quel più bravo uomo molto scocciato, che c'è alla fine, ed è un pezzo loro.
Per cui l'omaggio era doveroso.
Sì, sì, vabbè, in realtà non è che proprio noi, cioè, a me non fanno impazzire certi esiti compositivi di Stormy Six. Sono più affezionato ad altre cose, più agli Area, più Picchio dal Pozzo, uh-huh, anche. Picchio dal Pozzo è un gruppo tratto che non conosce nessuno. Ma
io ti giuro che ho visto un disco, perché un caro amico che fra l'altro conduceva un programma prima di me qui aveva a qualche, credo, vinile a casa di questi signori qui. Ed infatti mi sono un po' curioso di capire, cioè perché tu hai detto anagraficamente siete sotto i 30 anni.
Sì.
Giusto? Quindi questa cosa riguarda anche te.
Sì.
Mi chiedo, cioè, l'avete scoperta successivamente questa musica?
L'abbiamo scoperta poco prima di fare Profit Now, per caso. No, chi ce ne parlò? Che loro facevano comunque parte della cooperativa, l'orchestra degli anni appunto 70, che era quella che ruotava intorno ai Stormy Six, alla nuova compagnia alle varie nuove compagnie di canto popolare
che c'erano all'epoca,
e che erano affiliati all'estero con gli Henry Cao e con tutta la scena di Canterbury,
l'art rock, esatto.
E Picchio dal Pozzo non mi ricordo, non ci ricordiamo bene chi ce l'aveva detto, però erano il gruppo, una specie di gruppo di canterburiano italiano. Infatti sono proprio un gruppo di taglio Canterbury tra Soft Machine e Ricavo di Genova, cioè, ma bravissimi, cioè, almeno un paio di dischi che ho sentito sono proprio belli.
Ma ha influito questa scoperta così vicina al lavoro sul...
Perché no, no.
Tu dici...
No, no, perché quel vicino al lavoro già i pezzi che stavamo facendo li facevamo già da un anno il rodaggio dal vivo, ormai...
Quindi non è stata...
No, è che cioè, ascoltiamo talmente tanta roba che a volte... perdiamo anche, cioè non sappiamo bene cos'è che influisce o meno.
Certo. L'ultimo ascolto che hai adesso, che stai...
Ma guarda, l'ultimo ascolto, in realtà ti posso dire l'ultimo concerto che ho visto.
Dai.
Sono stato già a Ferrara, ho visto i Phantomas e i Sonic Youth.
Ah.
Che non avevo mai visto dal vivo.
Che esperienza è stata?
Ma è... Allora, i Sonic Youth mi sono piaciuti molto. Cioè, non li avevo mai visti dal vivo, so che sono un gruppo molto scostante, che a volte fanno delle cose, altre volte fanno delle altre, sono anche molto di maniera di loro stessi.
Ormai però. Sono mainstream, ormai sono
molto mainstream.
Vengono citati all'origine di tanto...
Sì, sì, ma l'indie rock italiano praticamente gli deve tantissimo
tutto
a loro, cioè, non esisterebbero tante realtà se non ci fossero stati... Cioè, ci si sente proprio un sacco di cose che vanno tanto anche adesso, insomma, sono... E i Phantomas sono un gruppo di questo pazzo geniale che è Mike Patton, e aveva la batteria tra l'altro Terry Bozzio quella sera lì, perché il loro batterista non c'era, ho defaianze. E il problema è che loro hanno tenuto i volumi bassi perché erano in apertura e sono cute, ed essendo loro un gruppo di matrice metal, se gli tieni i bassi volumi, cioè perdono tantissimo. Sì.
Ma tu eri andato più per vedere i primi o gli uni o gli altri?
No, ero andato soprattutto per vedere i Phantomas. Ammetto.
No, devo dire, la segna molto bella. Io ho visto Bright Eyes e Faint per curiosità, perché ogni tanto arriva altre traiettorie, altra musica, e comunque un carnet piuttosto interessante.
Ma quello di Ferrara, dici?
Sì, sempre Ferrara, per
sì,
musica,
sì, sì, sì,
musica
è vero,
sotto
sì.
Le stelle, adesso ci sono, questa sera c'erano i signori Kraftwerk, infatti, però siete più importanti dei Kraftwerk, quindi
mia.
Sono venuto qui, però non mi perderò Anthony Johnson, sinceramente.
No, volevo vederlo anch'io, tra l'altro.
Che, vabbè, purtroppo, come quelle cose che arrivano sulla bocca di tutti, sembra che se ci vai lo fai solo per moda, però in realtà c'è buona sostanza in quel...
Sì, è una bella
contento.
Voce, c'è cavolo da fare.
Davvero, notevolmente. Detto della musica che ascolti, cosa leggi? Cos'è che anima? Cosa sta sul comodino assieme all'Alka-Seltzer, la bottiglietta d'acqua e la Madonnina con la neve?
Allora, in questo momento ho 4 libri.
La.
No, in realtà sono libri che avevo già letto, però ho delle robe che devo fare per cavoli miei, devo fare del jet, robe a un tizio, quindi in questo momento ho questi 4 libri qua. Uno è Il meglio di Roald Dahl. Che sono una serie di racconti di Roald Dahl, in realtà seri e non per ragazzi, che
certo.
Mi ha fatto leggere la mia ragazza, da cui, tra l'altro, ho scoperto, tu ti ricordi una serie televisiva che si chiamava Il brivido dell'imprevisto?
Certo, infatti, le storie impreviste di Roald Dahl...
Erano Roald Dahl?
Ma infatti l'ho scoperto da poco anch'io,
ecco.
Sono rimasto conturbato da quanto...
Ma, è vero, ma guarda che per me è stata una scoperta fulminante, mi ricordo soprattutto la scommessa, quello famoso del tizio che scommette le proprie dita. Della mano, praticamente.
No, questo no, non lo
deve
so.
Riuscire ad accendere 10 volte il suo accendino, altrimenti c'è un tizio
sì,
davanti,
sì, ora
pronto
sì,
col
mattino. Ora sì, ora sì, ora sì, ora mi dice qualcosa. Sì, sì, sì.
Sì, beh, quello è, mi ricordo che era ghiacciante.
Sì, e quindi l'hai ritrovato.
Beh, comunque poi, vabbè, a parte lui, sto leggendo, cioè, c'ho l'altro libro che c'ho su, sono Il castello dei destini incrociati di Calvino.
Di Calvino.
Poi tutti i racconti, volume 1 di Asimov.
Caspita,
La prigione della libertà di Michael Ende, che è un autore secondo me troppo sottovalutato.
Autore di Momo.
Autore di Momo della storia infinita,
della
che
storia
ha scritto
infinita.
Dei racconti molto belli, che mi sto leggendo.
Okay. Leggete tutti tanto, immagino. Finiscono.
No, io
no,
leggo
solo tu. Ma tu contribuisci ai testi? O...
No, no. In realtà scrive le canzoni e i testi tutto
Alessandro.
Fier, cioè lui il cantante.
Certo.
E lo scrittore di canzoni, l'autore, insomma, a parte alcuni casi. Forza Musica è un pezzo che abbiamo composto musicalmente il gruppo e il testo suo, insomma.
Certo, si sente, ma comunque lo sentiremo dal vivo venerdì, aprite con quello, immagino.
È molto probabile, se non apriamo con quello apriamo con una samba.
Più o meno il... l'atmosfera è la stessa. Senti, grazie davvero perché ti abbiamo trattenuto moltissimo al telefono. Poi io ti saluterò venerdì di persona. Spero molti radioascoltatori verranno venerdì. Lo ricordo alle 21.30 al giardino a Piani. La rassegna è gratuita, Segnali all'Orizzonte. Porterete con voi i vostri lavori, che altrimenti si possono trovare, come sempre si dice, nei migliori negozi di dischi, esatto, come se altri fossero i peggiori. Distributore Audio Globe, che credo insomma sia tutto sommato possa fare un buon lavoro. Bene. Non abbiamo detto del booklet meraviglioso, ma l'avevamo già presentato in puro colore da pubblicità da saldi, e del resto è il periodo questo, anche questa è una cifra politica piuttosto notevole. Per qualsiasi altra cosa, www.trovarobato.com, giusto?
Oppure il sito del gruppo, che è www.naufragati.com.
Mi fa venire in mente Dropouts, che era un fumetto degli anni 80 con due individui in un'isola deserta, anche se naufragati. Forse lo ricordi, uno alto, uno smilzo e alto, uno basso e piccolo, sì. E si chiamavano Dropouts, mi ha fatto venire in mente una cosa del
però,
genere.
Va bene.
Allora, a venerdì sera alle 21.30, lo ricordo ancora, Padova, Giardini a Piani, assolutamente gratuito, è un peccato se non ci portate anche i figli, va bene, in puro stile mariposa. Ci congediamo con un pezzo dal CD. Io ti saluto davvero molto caramente,
grazie,
un saluto
te,
anche a tutti gli altri, e tutto il resto te lo dirò poi di persona venerdì.
Va bene. Sì. Grazie Leonardo, grazie mille,
grazie
alla radio e agli ascoltatori.
Grazie a te.
Buonanotte. Like the horror.